Laser.
L'indovina Amalia, famosa cartomante, accolse il cliente nel suo studio. Sul tavolo c'erano una statuetta egizia, il gatto nero Pippo, tre pacchetti di sigarette e un mazzo di tarocchi.
«Togli il mazzo!»
disse Amalia con voce baritonale. Il cliente eseguì. La cartomante Amalia estrasse tre carte e le scoprì lentamente davanti a sé.
«La prima carta dice che nel marzo di quest'anno ci saranno spaventosi attentati a Londra, Parigi e Roma, e un ordigno atomico verrà lanciato su Washington».
L'uomo deglutì.
«La seconda carta dice che la reazione degli Stati Uniti provocherà la terza guerra mondiale, con 2 miliardi di morti nel quadro di una catastrofe climatica che sommergerà 2/3 delle terre emerse».
L'uomo si grattò la testa.
«La terza carta dice che la donna a cui sta pensando la ama ancora e tornerà da lei».
«Grazie, grazie»,
disse l'uomo quasi con le lacrime agli occhi. Pagò, uscì e quando fu in strada la gente, gli alberi, il cielo, tutto gli sembrava più bello e luminoso.
Stefano Benni, La grammatica di Dio.
Se qualcuno mi dice che sono uno scrittore comico, non è che per questo mi arrabbio, però non sono uno scrittore soltanto comico perché ho scritto almeno 2 o 3 libri dove proprio non si ride mai. L'Usin 16 non è un libro dove c'entra la comicità e La grammatica di Dio è un libro molto severo. Chi mi conosce poco, in effetti magari conosce alcuni aspetti del mio lavoro che sono la satira sui giornali, ad esempio se uno non legge libri pensa che io sia solo le cose che scrivo su Repubblica. C'è sempre bisogno di queste scatoline, no? In Italia c'è una critica molto pigra che ha bisogno di mettere un'etichetta su uno scrittore. Dato che la letteratura italiana è una letteratura di mostri, c'è scrittori che in qualche modo poi sfuggono alle classificazioni. C'è una scrittura complessa, io per complessa non dico complicata. Cioè, il lettore non sa cosa ci sarà nella pagina dopo. Questo non è necessariamente l'unico modo di scrivere. Ci sono anche scrittori che danno al pubblico esattamente quello che il pubblico vuole, cioè uno scrittore di gialli sa che deve rispettare certi stilemi, uno scrittore realista. Io non faccio parte di questi scrittori, sono uno scrittore di un altro tipo. Mi sembra di notare che in Italia appunto i grandi scrittori del Novecento, a cui io ovviamente non appartengo e a cui non mi voglio paragonare, da Gadda, Calvino, Manganelli, sono in qualche modo unici, cioè che in realtà possono essere messi solo nella scatola con il loro nome. Manganelli non assomiglia a Arbasino, Elsa Morante non assomiglia a nessuno di questi. Io mi riconosco più in questa definizione di uno scrittore mostro, cioè che è difficile chiudere in una definizione. Scrittore abbastanza tradizionale, non sono sicuramente uno scrittore sperimentale. Mi riconosco nello scrittore a volte un po' eccessivo, pieno di fantasia e complesso, con una grande fiducia nella scrittura che parte da, se uno vuol fare il colto dice che parto da Ariosto, se no può anche dirsi che parto dalla narrazione paesana, orale, insomma, che non è per niente semplice, né? Ci sono in Italia almeno 20-30 modi di raccontare diversi, che ovviamente adesso stanno scomparendo, ma i racconti che io sentivo in Abruzzo, a Napoli, nella mia giovinezza, non erano uguali a quelli dell'Appennino e non erano uguali a quelli di dove andavi in montagna. Appunto, un paese che a nord è mitteleuropeo e a sud è arabo dovrebbe rivendicare questa ricchezza invece di raccontare un sacco di balle sulla Padania, capire che è un paese bello proprio in quanto bastardo, perché siamo bastardi nel senso nobile del termine, la nostra lingua è bastarda e io scrivo libri metici un po' bastardi.
Una notte fredda e scura, una notte di tregenda, nonna avanti del camino raccontò una storia orrenda. I bambini nel sentirla vomitavan la merenda, anche il nonno che era stato partigiano sulle langhe nel sentir questa leggenda mantecava le mutande. Il mostro Franz era alto, circa 3,20 metri, con tanti di quei denti che quando li lavava sei tubetti consumava di mostro d'ol. Stefano Benni, prima o poi l'amore arriva.
La comicità pura quasi non esiste, faccio fatica a trovare un comico, un grande comico nella storia italiana che non abbia in qualche modo un risvolto triste, da Totò a Dario Fo, che è un mio grande maestro e amico. È proprio il meccanismo del comico che non può fare a meno, essendo una forma di attenzione al mondo, se io guardo nella direzione del comico, cioè se io guardo gli altri, non posso soltanto deriderli, in qualche modo devo partecipare. E quindi è un modo di guardare il mondo che prevede molta allegria, molte gioie, a volte, ma a volte l'ironia poi non rimbalza, si vede anche il dolore, quello non lo si può negare. Insomma, se pensiamo a Totò, questa maschera comica però che noi ricordiamo nelle fotografie sempre con un'espressione triste, era anche la miseria, era la fame, era l'ingiustizia. Lo ricordo in questa figura straordinaria dello Jettatore, un comico che aveva il coraggio di impersonare proprio il male, la sfortuna. Lui era tutte queste cose insieme, era estremamente complesso. Totò era una somma di contraddizioni, come sono tutti i comici.
Oh, cosa credi? Metti a posto, no, con due parole. Ma che ti sei messo in testa? Cosa credi che una donna così, quella? Quella è una donna di alto bordo. Là ci vogliono soldi assai. E fortunatamente i soldi l'abbiamo portato.
Li ho portati.
Li hai portati. Hai portato quel cestino.
La grammatica di Dio è un libro di racconti dove indubbiamente il comico lo devi andare a cercare. In realtà è un libro tenuto insieme da un'idea. I racconti sembrano andare in tutta le direzioni, ma al centro c'è un'idea forte che è la solitudine, e questa solitudine è presente in tutti i racconti. Qualcuno parlava della solitudine come di una malattia che la tecnologia, la modernità ha debellato, come la peste, il colera. Com'è possibile che nell'era dei telefonini, dei messaggini, di internet, è così facile comunicare, non è più possibile essere soli? E invece io vedo intorno a me, specialmente nelle città, infinita solitudine di tanti, e loro ho riflettuto un po' su questo, e sono tutte storie di persone che hanno a che fare con la solitudine. Oltretutto non è che la solitudine è sempre poi una cosa annichilente, c'è la solitudine mistica, c'è la solitudine di chi ha bisogno di stare un po' in pace con se stesso, c'è la solitudine creativa.
Sono entrato in convento a 16 anni, il perché non mi importa, ora ne ho quasi 70. Ho smesso di parlare quando ne avevo 42. Una sera, dopo aver sentito due confratelli litigare su un testo latino dell'Immacolata Concezione, avevo la testa in fiamme per l'ira. L'ira mi ha sempre fatto fare cose stupide, ma quella volta mi fu amica. Uscii e vidi che era la prima sera di primavera. Una luce misteriosa, azzurrina, accompagnava verso la notte la processione dei pioppi. E il convento era scuro e tetro, ma il riflesso di un rogo di stoppie lo rendeva incantato, come se in quella luce rossastra fosse visibile il nostro ardore, noi uomini separati, ma non spenti. Non mi ricordo quale fu la mia ultima frase, né latino né teologia, forse un banale esco a guardare il fuoco rivolto a un confratello. Quella sera tornai in convento e allora preposta non pregai, restai muto. Non risposi a chi me ne chiedeva ragione. Tranquillamente cercai di spiegare a gesti che stavo bene. Scrissi su un foglio «Sine verbis vivam». Stefano Benni, La grammatica di Dio.
La tecnologia è tante cose utili e tante. Io adoro il mio telefonino. Però dico che tutte le invenzioni sono lì, sono avanti, e poi dopo possono diventare energia nucleare, possono diventare bomba atomica, possono diventare come il fuoco, che serve a cuocere le bistecche e a fare i roghi. E quindi è l'esaltazione cieca della tecnologia che è cominciata negli anni 60, questo mito di progresso che non esisteva, perché non era progresso, era soltanto avidità, sfruttamento, che è stata quella che ha investito l'Italia in modo acritico e ha portato poi adesso a questo, a questa crisi economica, per cui si è visto che la tecnologia può risolvere alcuni dei problemi, ne pone di nuovi, e soprattutto il progresso non è infinito, a un certo momento bisogna fermarsi. La fortuna di uno scrittore, chiamiamola fortuna, è che il suo sguardo non è né quello della politica né quello dell'economia. E io ho il dovere di dire queste cose. Se poi qualcuno dice ma allora sei contro la tecnologia, sei passatista, io dico che la sopravvivenza della Terra mi sembra un'idea molto più moderna dello sfruttamento incondizionato. Passatisti, conservatori, sono quelli che restano dentro questa idea salvifica della tecnologia, che ha fallito e non c'è niente da dire, ha fallito. La tecnologia non può risolvere tutti i problemi, i nostri problemi.
Erano usciti dall'autostrada e stavano per prendere la provinciale verso casa quando Archivio gridò nel sonno e svegliò il nonno. «Ho fatto un sogno», disse a voce bassa. «Io e te camminavamo in montagna. Finivamo in una nuvola alta e nera e scoppiava un grande temporale».
«E poi?»
disse il nonno assonnato. «Cominciava a piovere a stracciacielo e ci riparavamo in un grottino, ma intanto si erano bagnate le provviste». Tu tiravi fuori il pane fradicio e ti mettevi a ridere. E sai io cosa dicevo?
Cosa?
Piovi pure, cielo nero, grandine, tu, vento, soffiaci contro. Noi abbiamo sempre mangiato pane e tempesta e terremo duro. Stefano Benni, Pane e tempesta.
In Italia ho analizzato molto meno il rapporto che c'è la tecnologia, ad esempio una cosa come la speculazione edilizia e la trasformazione dei paesi in città, che è stata fatta in modo completamente selvaggio e che ha distrutto la varietà, la biodiversità, si dice italiana. E quindi non c'è niente di nuovo in questo, è una distruzione di avidità economica vecchissima. E ho cominciato con terra e ogni libro sono andato avanti di dire che sono stati commessi dei crimini contro qualcosa che è di tutti, allora che questo paese è di tutti e non soltanto di pochi speculatori. Se questo è conservatore, allora io sono conservatore. I libri sono sottoposti anche al giudizio del tempo, quindi se la gente ritrova i libri di 20 anni fa, 15 anni fa, delle critiche sensate, allora vuol dire che non erano soltanto critiche cieche. Pane e tempesta però non è un libro pessimista, perché dice anche che in realtà la voglia di stare insieme c'è ancora. L'Italia è un paese, appunto essendo complesso, essendo 10 paesi in te, ha ancora una sua varietà, e questo per me è una grande speranza, il fatto che l'Italia abbia un nord, un sud, una montagna, un... E poi mi sembra che ci sia una ribellione, non alla tecnologia appunto, ma alle bugie sulla tecnologia. Dicevano tu scrivi contro la guerra, io dicevo io scrivo contro le bugie della guerra. È difficile scrivere contro la guerra perché la guerra fa parte della storia dell'uomo. Uno può dire mi auguro di non voler fare mai una guerra, ma non si scrive contro la guerra, ma si scrive contro le bugie che vengono dette sulla guerra, contro l'idea che la guerra possa risolvere certi problemi, e neanche la guerra e la tecnologia bellica hanno risolto i problemi. Siamo ancora in Iraq, in Afghanistan, stiamo ancora ammazzando e non, ben poco si è risolto. Allora scrivere queste cose prima non è che dà soddisfazione, perché uno spererebbe di non prendersi, ma in qualche modo è lì. I politici smentiscono in continuazione, io non smentisco nessuno dei miei libri. Tra più posso dire, forse lì ho esagerato, forse lì ho scritto un libro noioso, ma non che le cose che ho scritto in qualche modo poi non siano diventate dibattito, cose di cui poi si è parlato nella realtà. Non credo che i politici possano dire quello. Soprattutto non lo può dire l'economia, che ci aveva promesso un'Italia ricca dove non sarebbe più esistito neanche il problema del lavoro.
Sapevo che esistevano i conversatori governativi, dissi, ma non ne avevo mai conosciuto uno.
Naturalmente, disse Politropo, il nostro mestiere è segretissimo. Il nostro compito è quello di andare in giro per la città e conversare. Attizzare con le nostre conversazioni l'argomento del giorno. anzitutto la furiosa polemica. Sa come dice la regola giornalistica, se due persone dicono di litigare per le proprie idee, sembrerà che abbiano davvero delle idee. Poi il premio dei premi, il segreto della principessa, il discorso dello stronzo, la lettera anonima. E oltre che attizzare, dobbiamo spegnere gli argomenti che interessano da troppo tempo o suscitano troppi interrogativi. Di tutto dobbiamo parlare. Siamo erbari di metafore e arguzie e intenditori di stopper e pettegoli di bassa lega e teorici della complessità. Sappiamo essere irosi e dolci, competenti e arroganti, precisi e bugiardi. L'importante è che si chiacchieri e soprattutto che non ci si allontani dallo spirito dei tempi.
Per questo ci pagano.
Stefano Benni, Baul, una tranquilla notte di regime.
La televisione dovrebbe essere appunto questa televisione pubblica che aiuta la cultura, che aiuta la gente a imparare, la televisione italiana, perché io critico la televisione italiana, non quella svedese, quella è solo un modo di propaganda e di potere politico, cioè non è la televisione in sé che è una cosa cattiva, è cattivo, malvagio, politico, falso, l'uso che è stato fatto in Italia della televisione, che è diventata infatti nemica della letteratura. Parlo contro questa televisione italiana e la direzione che ha preso. La televisione in sé fu, ad esempio nel dopoguerra, un grande veicolo di alfabetizzazione, ad esempio. Se la televisione venisse usata per aiutare la lettura e soprattutto per quello che dovrebbe essere pubblica, cioè appartenere ai cittadini e non a 5 o 6 potenti dei media, sarebbe una generatrice di dubbi, di inquietudine, di idee nuove come la letteratura. Così alla letteratura resta un grande peso di dover combattere contro una macchina che ha delle idee in fondo miserabili, cioè propaganda, pubblicità, vendere, ma solo questo e nient'altro. Allora una cosa così va combattuta con molta forza e non sono d'accordo con alcuni scrittori che dicono però ci sono delle cose buone nella televisione. Ovviamente ci sono delle cose buone, però tu devi vedere in che direzione va quella macchina, e la televisione italiana ha reso gli italiani più stupidi, più razzisti e più clienti nel senso peggiore del termine. Anche la letteratura vende, perché i libri si vendono, però è un mondo abbastanza piccolo, per metà è commerciale, per metà ancora la parola idea, la parola stile, la parola dubbio esiste ancora. Insomma, non tutti gli editori e non tutti gli scrittori scelgono sempre la prima cosa che si può vendere, almeno questa è la mia illusione. C'è ancora molta differenza tra il mondo dei libri, il mondo del teatro, il mondo del cinema e il mondo della televisione. Io che li frequento, quello della televisione no, però insomma gli altri li frequento, dico le differenze ci sono e viva le differenze, insomma finché ci sono difendiamole con forza.
Così io sto, crocifisso un normale pomeriggio, sull'abisso di un tavolo da cucina, tra i piatti da lavare, anche questa è rugiada, pensando che così non potrà continuare, al vento del dolore, ritto in piedi. Cantami il getto caldo di acido, il piombo dei polmoni, il grasso delle emulsioni che colla dal soffitto, il tuono delle presse, il calore, cantami il rosso e il verde dell'imparziale, i picchetti nella neve, i compagni storpiati, le botte prese e date, cantami una busta dove è scritto che da questo sei libero, che per questo sei vecchio. Cantami giorni senza inizio né scopo, dimmi quale nome dovrei invocare. Toccò mai a Dio entrare in un supermarket con 5.000 lire in tasca e occhi bassi, cercando il latte che costava meno per il figlio, l'unico figlio affamato. Sa Dio cosa costa una scatoletta di pomodori? È mai rimasto disoccupato per anni? Sa Dio cosa vuol dire contare le monete in tasca quasi tornando bambini? Dio non permette questo, lo vuole nella sua infinita stanchezza. Così lo incontriamo. Finalmente un passo col sorriso morente della cassiera dopo 10 ore di lavoro, nella luce funebre dei neon in fila, scegliendo detersivi per lavare in eterno gli abiti che sporcheremo e rimetteremo, abiti da spose, divise da assassini, vecchie camicie, gloriosi polsini, una maglia da calcio color verde mare.
Mio figlio mi guardava senza parlare, nell'erba rada di una modesta battaglia, quel giorno lontano, fiero di suo padre, quel padre che oggi Dio mette in coda tra i vecchi coi rotoli di carta igienica e la signora zoppa preoccupata del cagnolino piangente, legato fuori al palo, figlio muto e devoto che mai cresce, tra i giovani che si baciano imbracciando birre e una massaia indecisa con troppa carne nel carrello, mucche velenose, polli artici, ossa di brontosauro. Stefano Benni, Blues in 16.